Era Irene Grandi con Bruci la città. A questo punto c'è la consueta intervista telefonica. Oggi tocca a Raffaele Mastronardo. Lui lavora per Totem Service Editoriale, che gira un sacco di notizie che riguardano la tecnologia a numerose fonti di informazioni online e offline. Ciao Raffaele, benvenuto in HTTP.
Ciao Tony, grazie per avermi invitato.
Allora Raffaele, con te ricostruiremo una storia che riguarda, diciamo, l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni della rete, perché c'è un numero misterioso che per certi versi, insomma, può ricordare agli appassionati di Lost qualcosa di simile al numero che si trova, insomma, nelle basi della Dharma Initiative, che sta circolando per la rete. Ci spieghi un po' che cosa sta succedendo?
Allora, quello che sta succedendo credo che sia uno dei fenomeni più interessanti degli ultimi tempi. Come tu sai e come molti degli appassionati sanno, esiste un sito in internet che si chiama Dig ed è uno dei più famosi siti di news partecipative. Cosa significa? Significa che gli utenti in questi siti decidono quali notizie vengono pubblicate in prima pagina e poi votando permettono alle notizie di salire in posizione, cioè di fatto fanno gli autori e gli editori del sito. Cosa è successo? Che uno di questi utenti di questo sito un giorno ha pubblicato un codice, un codice alfanumerico, il quale altro non era che una chiave per decrittare i DVD realizzati ad alta definizione seguendo lo standard HDVD. Dicendola molto semplice, con questa chiave si poteva compiere il primo passo per copiare questi DVD, una cosa che ovviamente le major di Hollywood vedono e guardano, vedono con il fumo negli occhi. Cosa è successo? Prontamente le major si sono attivate e hanno chiesto ai management del sito, in particolare a Kevin Rose, che è il fondatore di questo sito, di cancellare questa informazione, cosa che è stata prontamente fatta, ma che non è piaciuta agli utenti del sito, i quali in reazione hanno ripubblicato il codice. Il management del sito ha ricominciato a cancellare questo codice, ma la reazione degli utenti è stata tale che alla fine della giornata, in questo caso del 1° maggio, praticamente quasi tutte le notizie presenti sul sito contenevano questo codice.
Quindi Raffaele, Dig si è trovata tra l'incudine e il martello: da una parte gli utenti che pubblicavano questa notizia e non volevano essere censurati, dall'altra parte le major di Hollywood.
Esattamente, da una parte le major che minacciavano di fare causa al sito e quindi anche di possibilmente di farlo chiudere, e dall'altra gli utenti che rivendicavano il diritto di poter pubblicare tutto quello che volevano sul sito. Mi sembra uno scontro abbastanza significativo, nel senso che alla fine, come molti sapranno, il management di Dig è capitolato. Kevin Rose ha pubblicato un famoso messaggio sul blog in cui diceva che si rimetteva alla volontà degli utenti e che preferiscono vedere il sito morire combattendo piuttosto che piegare la testa di fronte alle major. Ma d'altra parte questo scontro ha fatto emergere un tema nodale, secondo me, dell'internet di questi ultimi tempi.
Cioè, quindi tu con chi stai?
Dal mio punto di vista, se devo dire, io sto con gli utenti, nel senso che di fatto gli utenti sono coloro che in questo caso rendono interessante il sito, cioè producono le notizie e lo rendono popolare, e quindi credo che abbiano anche il diritto di decidere che cosa viene pubblicato sul sito.
Dig è una parte, diciamo, di un fenomeno molto più ampio che riguarda siti che ospitano contenuti che arrivano dagli utenti, i cosiddetti user generated content. È un fenomeno molto rilevante?
Ma sì, è un fenomeno sicuramente molto rilevante. Quanto rilevante non è dato saperlo. Per esempio, una recente ricerca pubblicata da Hitwise, che è una società specializzata in rilevazione sull'audience dell'internet, rilevava come per esempio solo lo 0,16% dei visitatori di un sito come YouTube partecipa alla creazione dei contenuti e solo il 4,6% degli utenti contribuisce a produrre voci sull'enciclopedia online e Wikipedia, e lo 0,2% su Flickr. Per molti questi numeri sono stati uno shock, cioè hanno detto che svelavano l'impostura di questi siti. Non è così vero, affermavano che gli utenti partecipano in misura così alta. Beh, io non credo però che questa affermazione sia corretta. Innanzitutto perché noi non possiamo giudicare questi siti sulla base di questi dati di partecipazione sulla base di utopistiche ideali di partecipazione, come se sui siti dovessero partecipare tutti, ma dobbiamo giudicarle in relazione a quanto accade per esempio sui media tradizionali, dove i livelli di partecipazione sono molto più bassi. E in secondo luogo bisogna tenere presente, e lo dobbiamo tenere presente soprattutto noi spesso supposti esperti che ci facciamo forse spesso sommergere dalla retorica della partecipazione, che questi sono siti il cui scopo è quello di fornire dei contenuti e di fornire dei prodotti interessanti, non dei siti il cui scopo è quello di far partecipare la gente. La partecipazione è soltanto il mezzo attraverso cui si ottiene questo fine, e quindi è logico che le persone in gran parte vadano su questi siti soltanto per fruire dei contenuti e non per partecipare, cioè mi sembra quasi logico.
Va bene Raffaele, io ti ringrazio. Possiamo dare qualche riferimento relativo appunto a quelli che sono i siti a cui tu lavori online?
Allora sì, io come hai detto tu giustamente all'inizio faccio parte di Totem, che è un service editoriale che fornisce prodotti e contenuti di tipo giornalistico soprattutto sulla tecnologia, gestisce anche un proprio blog che in questo momento si chiama Vision Blog e che presto, e questa è un'anticipazione che vi do, si trasformerà in un magazine online a partire dalla fine di maggio e che riprenderà l'eredità di un mensile che si chiamava Vision e che è stato recentemente chiuso, ma che cerca ora di riprendere vita sulla rete.
Va bene Raffaele, grazie e alla prossima.
Grazie a te e grazie a voi.